Benvenuti. Abbiamo detto ripetutamente che la lettura prende origini dalle grandi narrazioni dell'uomo, quelle narrazioni con le quali si è cercato di trovare un senso all'esistenza, ma anche di scongiurare la paura della morte. La voce non è solo, come pensava Aristotele, il rumore degli uomini, ma come ritroviamo in Omero, è il prodotto dell'organo del pensiero che è il cuore dell'uomo. La voce è punto di confine e punto anche di incontro fra gli uomini, come scrive Gabriella Caramore, che incontreremo la prossima settimana. Oggi con Patrizia Zappamullas ci spostiamo, presteremo attenzione, presteremo orecchio al tema della narrazione. Dopo aver incontrato una poetessa attrice, Mariangela Gualtieri, ci incontriamo con un'attrice che è anche una scrittrice, una narratrice, che crede alla forza della narrazione, della scrittura, nel senso che se il suo essere attrice nasce dalla forza della voce e dall'uso del corpo, altrettanto Patrizia Zappamullas crede nella forza della narrazione. E nel suo essere anche narratrice trova l'origine e il senso delle cose, il filo conduttore dei personaggi che interpreta. Alle origini del teatro si colloca Eschilo e da qui parte la narrazione che ci proporrà Patrizia Zappamullas. Eschilo perché l'inventore del primo messaggero del teatro. E quello che Patrizia Zappamullas ci vuole dire, ci vuole spiegare, è che il raccontare moderno, il raccontare contemporaneo, in realtà ripropone come il teatro epico ancora quel tentativo di riferire l'indicibile, che è il compito della narrazione, che è il compito dell'arte, che riesce a portarci vicino a quelle verità che la sola mente, la sola regione, la sola realtà non ci riesce a restituire. A questo proposito Pessoa diceva il poeta, ma potrebbe essere anche l'artista, può essere anche l'attore, è un fingitore, finge così completamente che finge di avere un dolore che sente veramente. E questo non significa soltanto la forza, la potenza di medesimazione dell'attore o dell'artista, significa la loro capacità di attivare dei sensori che appunto la sola mente non è in grado di fare. Quindi per dire tutto questo della forza che ha la narrazione, la sua capacità, la sua conoscenza empatica. Certo, questo non è solo l'unico aspetto della narrazione, abbiamo visto con la volta precedente con Michele Mari anche i lati oscuri della parola, il limite della parola. Proprio oggi sulla domenicale del Sole 24 Ore c'erano una serie di articoli che erano dedicati ai confini della parola, alla parola come punto, come ostacolo per lo scrittore stesso. A questo proposito Stefano Sales cita in questo articolo un artistico di Franco Loi che mi sembra molto interessante, molto bello, vi ripeto. Nelle parole siamo grandi e siamo onesti, solo nelle parole, perché nella vita è la paura che si prende il resto. Dunque le parole possono guarire, possono portarci al centro della vita, ma possono anche essere parole che ci perdono, parole che ci fanno ammalare. Dicevo, Patrizia Zappamullas, scrittrice e attrice, crede invece nella forza della parola. La parola entra a pieno titolo nella sua attività artistica. Del resto non poteva essere probabilmente diversamente, considerata quella che è la sua famiglia di origine. Sì, una famiglia interamente dedicata in realtà al visivo, all'immagine, considerato che lo zio è il grande fotografo Uga Mullas, ma i fotografi sono anche la madre e il fratello. Ebbene, è lei stessa che ricorda come quella famiglia è stata un grandissimo laboratorio d'arte, ma un grande laboratorio anche di parole, un luogo di incontro, di scambio laico, di scambio libero. che ha fatto sì che nella sua vita la parola entrasse prepotentemente. Fin dall'infanzia lei ha cominciato a diventare, a essere una narratrice, un'inventrice di storie. Questa passione per la parola l'ha fatta anche rinunciare ad una promettente carriera di ballerina, niente meno della Scala, nel senso che era stata selezionata nel corpo della Scala e ha esordito nello Schiaccianoci di Nuremberg. Benissimo, ora io vi lascio la parola a Patrizia Daffamullas perché appunto ci conduca nelle storie con le quali ha alimentato la sua esistenza e la sua arte. Grazie, buon ascolto.
Raccontare è quello che mi piace di più del mio lavoro, sia quando vado in scena che quando scrivo. Raccontare una storia, che sia vera o inventata, non cambia. Raccontare a qualcuno che ascolta, e cioè accendere le parole di immagini che scorrono nella mente di chi parla e contagiano le emozioni chi ascolta. Questo è il passaggio. Quando vi capita di annoiarvi a teatro, sappiate che in quel momento l'attore si sta annoiando. Quando vi capita di pensare ai fatti vostri, a teatro o a una conferenza, è perché chi parla non si sta divertendo, e cioè non è vivo, ha messo il pilota automatico. Quando vi dico raccontare, non intendo soltanto la lettura, la letteratura e il teatro. Parlo di un gioco che riguarda tutti, soprattutto tutti i bambini. Non ricordo quanti anni avevo quando ho guadagnato il privilegio di fare quel gioco nelle ore di scuola, e cioè quando la signora maestra doveva assentarsi dall'aula per 10 minuti. Beh, non succedeva quasi mai, avevo una maestra molto presente e coscienziosa, però qualche volta doveva andare in presidenza o aveva un problema da risolvere. E allora cosa succedeva? Chiamava la capoclasse alla lavagna, chissà quanti di voi se lo ricordano, a segnare le indisciplinate. Beh, era uno spettacolo piuttosto deprimente. 40 bambine prigioniere nel banco, che rompevano le file appena la porta si chiudeva alle spalle della maestra, e quella 41esima alla lavagna che doveva vigilare sul nostro caos, i cuccioli appena liberati dal guinzaglio. Tenere la classe, si diceva nel linguaggio militaresco della scuola. Tenere la classe era un esercizio che umiliava noi nei banchi e lei là fuori, sola e potente, col suo gessetto pronto a segnarci. Dopo un minuto la classe si sfaldava in un disordine soffocato nel quale ciascuna godeva di uno scampolo di libertà colpevole. Non so in che classe eravamo, se in terzo o quarto elementare. So che eravamo tante, classi di 40 bambine a Milano, e che l'aula era un teatro di battaglia. e non so quando è successo che durante uno di quei quarti d'ora mi sono arrampicata su un banco, ma non per lanciare matite, temperine o urli, per raccontare una storia a una mia compagna di banco. Forse stavo giocando con lei e il gioco consisteva nel raccontarle quella cosa. Il mio entusiasmo deve aver contagiato le altre bambine, sia quelle sedute, obbedienti, inerti, sia quelle in piedi, in piena rivolta, che si sono distratte dalle loro imprese dispettose, perché erano imprese dispettose, che altro si può essere se non dispettosi quando la noia si accumula per ore dentro un banco. Ma insomma, piano piano tutte le mie compagne si sono girate ad ascoltare. Così che ci ha trovato la signora maestra rientrando in aula. Io appollaiata su un banco e la classe che ascoltava in silenzio. Anche la capoclasse ascoltava e non aveva fatto in tempo a segnare nessuno. Da quel giorno non ci furono più le indisciplinate segnate alla lavagna, ma la lavagna mi arrampicavo io. Era ancora una di quelle lavagne con le gambone di legno, vi ricordate? Lavagna di Ardesia. Mi arrampicavo sulla gambona di legno più vicina alla cattedra, mi tenevo con le braccia per non cadere perché lo spazio per i piedi era piccolissimo e da lì potevo sia vedere che essere vista, anche in fondo all'aula. E così stavo appesa come una polena ad un veliero, mi contorcevo per la passione di quello che raccontavo e raccontavo alle mie compagne una storia. In realtà le raccontavo tutto quello che mi passava per la mente. Punto di partenza era sempre quello. C'era una volta una principessa, perché gli ingredienti più o meno anche, c'era un cavaliere, un principe, un bosco buio in cui ci si smarriva, poi dei mostri, dei nani, insomma gli ingredienti non erano molto originali. Però c'erano sempre momenti molto drammatici, in cui io mi spaventavo, mi emozionavo. Non credo che l'attore sia qualcuno che sa mentire o fingere. È qualcuno che sa giocare con le proprie emozioni. Ciascuno di noi ha una borsa piena di esperienze messe lì. Basta aprirla e si ritrova un dolore, una gioia, un momento di felicità o di disperazione. Comunque, le mie principesse non avevano, questi racconti non avevano una trama. Perché non è che ripetevo storie che avevo letto precise, io le inventavo sul momento, perché era quello divertirmi, non riportare la storia Capuccetto Rosso, la bella addormentata nel bosco. L'idea era quella di raccontare una storia in cui la principessa fosse lì tra noi, fosse dentro di noi in quel momento. Tutto questo avveniva su un piano istintivo, non c'era nessun calcolo, nessuna consapevolezza, era un gioco. Gli sviluppi di questa storia mi sorprendevano me per prima e di conseguenza le mie compagne. Io credo che fosse questo il segreto della loro efficacia. Non tanto gli intrecci, che erano piuttosto strampalati, perché naturalmente nell'emozione perdevo continuamente il filo, aggiungevo pezzi, poi dimenticavo qualcosa, ritornavo, non c'era alcuna coerenza narrativa, ma c'era molta passione. Erano insomma storie senza capo né coda, perché il capo era c'era una volta e alla coda non si arrivava mai, perché la maestra rientrava prima che io fossi costretta a concludere qualcosa che non sapevo dove andasse a parare, e ricominciava la scuola. Io correvo al mio banco, il nostro teatrino sbilenco si smontava di colpo. Avevo 7-8 anni, sì. Mi piaceva chiacchierare, sin da piccola, chiacchierato molto. Mi piaceva immaginare e soprattutto avevo molta memoria, che è un ingrediente indispensabile per chi racconta. potevo permettermi il lusso di improvvisare perché possedevo a memoria tanti pezzi di storie da montare, come si montano le costruzioni Lego. C'era il concetto, mi era chiaro che le storie erano pezzi che si ripetevano, c'era un'iterazione in tutte le fiabe, c'era qualcosa di sempre uguale, lo stesso mattoncino messo lì o messo così produceva un effetto diverso, però era sempre quel mattoncino. E soprattutto ero abbastanza temeraria da affrontare il rischio di perdermi nella trama, perché in realtà avevo capito che solo così mi sarei divertita a ritrovarla, la strada, che solo se mi fossi persa avrei provato la gioia di ritrovare la strada. Non ho mai amato le autostrade, ma i percorsi più storti. Ritrovato la strada, l'emozione di ritrovarla era la stessa di quella che provava la mia principessa, che veniva salvata, riportata al castello, illesa e senza danno. Credo che allora io intuissi in modo oscuro, ma veramente quasi animalesco, affiuto, che solo se mi perdevo, se mi abbandonavo al rischio di perdere la strada, avrei scoperto qualcosa che nella gioia del discorso prendeva magicamente una forma. E credo che, ora che è passato tanto tempo e che sono meno inconsapevole, ho fatto più esperienze di questo gioco, credo che sia questo forse il senso più puro dello scrivere. Scoprire qualcosa che non si sa di sapere, ma che sappiamo. Solo che è finito in fondo alla borsa e non sappiamo di saperlo. Raccontando quelle storie in realtà imparavo molte cose. Intanto imparavo a evadere dalla noia della scuola senza danno, a vincere la vergogna della disciplina con una regola più umana, e soprattutto imparavo a non temere il pubblico. Mi esercitavo senza saperlo a tenere la classe. Molte compagne mi seguivano senza fare obiezioni, colme di gratitudine per lo svago che fornivo in quel quarto d'ora in cui si interrompevano le tabelline e gli esercizi alla lavagna. Ma ce n'era una al terzo banco, me la ricordo benissimo, più avveduta, più colta, forse un po' invidiosa, non so, non ho mai indagato, che vigilava sul mio stile. E quando esageravo o mi perdevo vistosamente nei meandri della trama, come la mia principessa si perdeva dentro il bosco, faceva una smorfia, critica. Era il primo critico che ho incontrato nella mia vita. E io mi ricordo, la mia memoria mi permette di ricordare molto bene la sua espressione e la sua indicazione preziosa. Va bene inventare, ma dovevo prepararmi meglio se volevo superare anche il suo esame. Insomma, in quell'età in cui se mi chiedevano che cosa avrei fatto da grande e io non sapevo mai cosa rispondere perché devo scegliere una cosa sola, mi chiedevo, in realtà avevo già debuttato il mio futuro di attrice che scrive racconti. Questo che vi leggo ora è un racconto di Singer, autore che amo molto, che considero il più grande narratore del Novecento, poco letto, poco conosciuto e poco apprezzato in Italia, non so perché, ma comunque è un fatto. Da anni è il mio maestro nascosto. Ho scoperto che tutti i giovani narratori americani che oggi hanno 30-40 anni e che sono già riconosciuti dalla potente organizzata industria editoriale statunitense considerano Singer il loro maestro. Non Proust, non Musil, non Joyce, Singer. Perché Singer è un grande narratore e non credo sia un caso che oggi è tornata chiara la fama e la fame del narratore. Spero di riuscire a leggere per Radio 3 un romanzo di Singer ad alta voce nel prossimo periodo e che vi capiti di ascoltarlo. Il racconto si intitola Ritrovarsi. Suonò il telefono e il dottor Max Greitzer si svegliò. L'orologio sul comodino segnava le 8:15. Chi può essere così presto? Sollevò il ricevitore e una voce di donna. Mi scusi se la chiamo a quest'ora, dottor Greitzer. È morta una donna che le è stata cara, Lisa Nestling. Oh mio Dio! Il funerale è oggi alle 11. Ho pensato che lei volesse saperlo. Ha fatto bene, grazie, ma... Lisa Nestling ha avuto una parte molto importante nella mia vita. Posso chiedere con chi parlo? No, non ha importanza. Lisa ed io siamo diventate amiche dopo che vi siete lasciati. La funzione sarà celebrata presso l'impresa di pompe funebri Gutgestalt. La conosce?
Sì, grazie.
La donna riappese. Il dottor Greitzer giacque immobile per qualche tempo. E così Lisa... 12 anni dopo che ci siamo lasciati. Era stata il suo grande amore. La loro relazione era durata circa 15 anni. No, non 15, 13, perché gli ultimi due erano stati così pieni di incomprensioni, complicazioni, così folli che non c'erano parole per descriverli. Le stesse forze che avevano costruito quell'amore lo avevano distrutto senza rimedio. Dottor Greitzer e Lisa Nestling non si erano mai più rivisti, non si erano mai scritti. Da un amico di lei aveva saputo che ora aveva una relazione con un aspirante regista teatrale, ma era l'unica notizia che aveva ricevuto di lei. E non sapeva nemmeno che abitasse ancora a New York. Dottor Greitzer era così sconvolto dalla triste notizia che si ritrovò davanti all'impresa di pompe funebri senza ricordare non solo come ci fosse arrivato, ma addirittura di essersi vestito per uscire. L'orologio sul marciapiede di fronte segnava le 8:35. Aprì la porta e l'impiegata della recepzione disse che era in anticipo, la funzione era prevista per le 11. Scusi, potrei vederla ora? Chiese Max Greitzer. Ero un amico intimo e... Vado a vedere se è pronta. E la ragazza scomparve dietro una porta. Dottor Greitzer capì. I morti vengono sottoposti a un trattamento elaborato prima di essere mostrati ai familiari e a chi assiste alle esequie. Di là poco la ragazza tornò. Tutto a posto, può andare. Quarto piano, stanza 3. Un uomo vestito di nero lo accompagnò in un ascensore e aprì una porta della stanza numero 3. Lisa era distesa in una bara aperta fino all'altezza delle spalle e aveva il volto coperto da un velo. Lui la riconobbe solo perché sapeva che era lei. I suoi capelli neri avevano l'opacità data dalla tintura. Le guance erano imbellettate, le rughe intorno agli occhi chiusi erano nascoste sotto molto trucco. Sulle labbra coperte di rossetto aleggiava un sorriso. Come faranno a ottenerlo? Chiese. Lisa lo aveva accusato una volta di essere un automa senza emozioni. Allora l'accusa era falsa, ma ora stranamente pareva vera. Non provava né dolore né paura. La porta si aprì ed entrò una donna che assomigliava sorprendentemente a Lisa. È la sorella bella, si disse Max Greitzer. Lisa gli aveva parlato spesso di una sorella più giovane che viveva in California, ma lui non l'aveva mai conosciuta. Si fece da parte mentre la donna si avvicinava alla bara. Se si fosse messa a piangere, l'avrebbe consolata. Ma la donna non mostrò nessuna emozione particolare. Max Greitzer decise di uscire, ma poi pensò che forse lei avrebbe avuto paura di restare da sola con un cadavere, fosse pure quello di una sorella. Dopo qualche istante la donna si volse verso di lui e disse: sì, è lei. Lei viene dalla California, vero? Chiese Max Greitzer, tanto per dire qualcosa. Dalla California? Beh, sua sorella ed io Eravamo molto legati, mi parlava spesso di lei, mi chiamo Max Greitzer. La donna tacque e sembrò riflettere su quelle parole. Lei è in errore. In errore, scusi, lei non è la sorella Belle? Non sa che Max Greitzer è morto? C'era il suo necrologio sul giornale. Max Greitzer cercò di sorridere, un caso di omonimia, ma nello stesso momento in cui disse quelle parole, comprese la verità. Lui e Lisa erano entrambi morti. E la donna con cui stava parlando non era Belle, bensì Lisa. Adesso capiva. Se fosse stato ancora vivo, sarebbe stato sconvolto dal dolore. Solo nell'aldilà si poteva accettare con tanta indifferenza la morte di una persona un tempo tanto amata. Era dunque questa l'immortalità dell'anima. Se avesse potuto, si sarebbe messo a ridere, ma l'illusione del corpo era svanita. Lui e Lisa non avevano più nessuna sostanza materiale, e tuttavia erano entrambi presenti. Senza voce chiese, ma è possibile? Sentì Lisa rispondere nel suo solito modo sbrigativo, se accade deve essere possibile. E aggiunse, per tua informazione anche il tuo corpo è qui. Come è successo? Ieri sera mi sono addormentato che ero sano. Non è stato ieri sera e non eri sano. A quanto pare a questo processo si accompagna una certa amnesia. A me è accaduto ieri mattina e quindi ho avuto un infarto? Forse. E per te che cos'è stato? Bah, io, rispose Lisa, ci metto sempre molto tempo a fare le cose. Comunque, come hai saputo di me? Ma io credevo di essere a letto alle 8:15, è suonato il telefono, una donna mi ha dato la notizia, ma non ha voluto dirmi il suo nome. Alle 8:15 il tuo corpo era già qui. Vuoi andare a vederti? Io l'ho fatto, sei al numero 5. Ti hanno trasformato in un vero crash pets. Erano anni che non sentiva quella parola che significava bell'uomo. Lisa era nata in Russia e la usava spesso. No, grazie, non sono curioso. La cappella era silenziosa. Un rabbino senza barba, coi capelli ricci e una cravatta vistosa, fece l'elogio funebre di Lisa. Era un intellettuale nel senso migliore del termine. Nei suoi primi anni in America lavorava tutto il giorno in un negozio e di sera frequentava l'università dove si è laureata con lode. Ha conosciuto la sfortuna e ha avuto molti dispiaceri e delusioni, ma è rimasta una vera signora. Io quello non lo conosco, dice Lisa. Come fa a sapere queste cose di me? Dai tuoi parenti. L'hanno pagato e gli hanno passato tutte le informazioni, disse Greitzer. Odio questi elogi di mestiere. Lisa, chi è quel tipo coi baffi grigi nel primo banco? Lisa fece una specie di risata. Il mio ex marito. Eri sposata. A me risultava solo che avevi un amante. Le ho provate tutte, senza successo. Dove vuoi andare? Chiese Max Greitzer. Magari alla tua funzione? Assolutamente no. Che condizione è la nostra? Chiese Lisa. Vedo tutto. Riconosco tutti. Eccola la zia Riz. Dietro di lei c'è la cugina Becky. Una volta vi ho presentati, sì, mi ricordo. La cappella è sempre vuota. Me lo merito visto come mi sono comportata con gli altri in circostanze simili. Sono sicura che per te sarà strapiena. Vuoi restare a vedere? Non ho il minimo desiderio di accertarmene. Il rabbino aveva finito l'elogio funebre e un cantore intonò Dio pieno di misericordia. Più che cantare, gemeva e Lisa disse, neanche mio padre si sarebbe lamentato in questo modo. Lacrime pagate. Ne ho abbastanza, disse Lisa, andiamocene. Volarono leggeri fino alla strada. 6 limousine erano parcheggiate dietro al carro funebre. Uno degli autisti stava mangiando una banana. È questa che chiamano morte? Chiese Lisa. La città è la stessa. Le strade sono le stesse. I negozi gli stessi. Anch'io sembro la stessa. Sì, rispose Max Greitzer, ma senza corpo. E allora cosa sono? Un'anima? Non so proprio che dirti, rispose Max. Hai fame? Fame? No. Sete? No. che ne dici di tutto questo? Si direbbe che l'incredibile, l'assurdo, le superstizioni più volgari siano la verità, disse Max Greizer. Forse scopriremo persino che esistono un inferno e un paradiso, disse Lisa. A questo punto tutto è possibile. Forse dovremmo comparire davanti a un tribunale celeste dopo la sepoltura e rendere conto delle nostre azioni, Max. Anche questo è possibile. E com'è che siamo ancora insieme? Basta domande, ti prego, Lisa. Ne so quanto te. Ah, dunque tutti i libri di filosofia che hai letto e che hai scritto erano una gigantesca menzogna. Peggio, Lisa. Erano sciocchezze. In quel momento quattro uomini uscirono reggendo la bara col corpo di Lisa. Sopra c'era una corona di fiori con una scritta a lettere dorate. Alla mia indimenticabile Lisa con memore e affetto. Di chi è quella corona? Chiese Lisa e si rispose da sé. Questo non è taccagno, marito. Vuoi andare con loro al cimitero? Chiese Max Greizer. No, no, che scopo? Per sentire quel cantore fasullo che magari mi agola un kadish per me? No, no, no. Che cosa vuoi fare, Lisa? Lisa ascoltò i propri pensieri. Non voleva nulla. Com'era strano non avere neanche un desiderio. Non ricordava un solo momento della sua vita in cui non avesse sentito l'assillo della volontà, delle brame, paure. I suoi sogni erano stati pieni di disperazione, di estasi, di passioni sfrenate. Più di qualunque altra catastrofe aveva temuto il giorno estremo in cui tutto ciò che è stato viene estinto e hanno inizio le tenebre della tomba. E invece, eccola lì, con tutti i ricordi del passato e ancora una volta accanto a Max Greizer. Mi immaginavo una fine molto più teatrale, disse. Io non credo che questa sia la fine, disse lui, piuttosto una transizione tra due modi di essere. Ma se è così, quanto durerà? Dal momento che il tempo non ha valore, rispose lui, non ha senso parlare di durata. Beh, tu sei sempre lo stesso con i tuoi indovinelli, con i tuoi paradossi. Vieni, vieni, è meglio non restare qui se vuoi risparmiarti la vista del tuo corpo funebre, disse Lisa. Dove andiamo? Decidi tu. Max Greizer le strinse un braccio astrale e cominciarono a salire, 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 senza uno scopo, senza una meta. Come da un aeroplano abbassarono lo sguardo sulla terra e videro città, campi, fiumi, laghi, tutto tranne che esseri umani. Cosa hai detto? Chiese Lisa. Di tutto. Tutte le delusioni che ho avuto, l'immortalità è la più grande, rispose Max Greizer. Come vi accennava prima Oriana, il messaggero è il nostro eroe di questo pomeriggio. L'oscuro, anonimo messaggero, di cui nessuno si ricorda, ma che è il personaggio della tragedia greca che secondo me merita tutta la nostra riconoscenza. È stato lui il primo a raccontare davvero, con la voce, davanti a un pubblico, le parole scritte da un poeta, imparate a memoria, fu il primo a fare teatro con un racconto. E il messaggero non fu quel poveraccio che corse per 42 chilometri da Maratona ad Atene per riferire ai suoi concittadini la vittoria dei greci e poi morire stroncato dalla fatica, diventando però in quel momento il modello ideale dell'atleta e inventando appunto la maratona. Ma il messaggero è quell'altro portatore di notizie decisive che arrivò sul palcoscenico di Atene alle feste di Dioniso del 472 a.C. e raccontò la vittoria dei greci a Salamina contro i persiani, diventando il modello ideale del reporter di guerra e inventando il teatro epico e civile. Era persiano quel messaggero, o meglio, era un attore greco travestito da soldato persiano, indossava la divisa dei nemici per raccontare la loro sconfitta. I persiani è la tragedia più antica che ci è rimasta di Eschilo. Magari ce ne sono stati altri dei messaggeri precedenti, ma quella che noi conosciamo, la prima in ordine di tempo che ci è pervenuta, è questa. E racconta appunto una guerra che era stata vinta dai greci, ma dal punto di vista dei nemici battuti. Immaginatevi che i greci erano come era una piccola nazione povera e i persiani erano un impero. Se dobbiamo proprio immaginarci un paragone contemporaneo, possiamo pensare al Vietnam, gli americani in Vietnam, cioè. E qualcosa di analogo c'è in effetti, perché i persiani erano molto temuti e molto ammirati, erano una nazione ricchissima. La vittoria sul loro esercito fu una gloria decisiva per lo sviluppo della storia della nazione greca. Con quella tragedia Eschilo decise di raccontare quindi la vittoria dei piccoli e poveri greci contro i ricchi e potenti persiani, non dal loro punto di vista, ma scelse genialmente di assumere il punto di vista dei potenti sconfitti. Eschilo non avrebbe mai commesso l'errore di scrivere una tragedia apologetica e osannante il popolo greco. Lui sapeva che il compito del teatro è quello di educare, di far ragionare, di far riflettere e non certo di solleticare l'orgoglio nazionale o la superbia, che era considerata la peggiore delle caratteristiche umane, la hubris. Cioè, sarebbe interessante oggi chiedersi che effetto farebbe questa lezione al mondo politico che ci governa. Comunque, l'arroganza umana era considerata il male da combattere. In realtà Eschilo è stato il primo genio del teatro, non solo perché è il più antico, grande poeta tragico che conosciamo, magari c'è stato qualcun altro, però non credo, perché voi sapete come funzionavano le cose. C'era la festa di Dioniso, tutti i poeti, ed erano molto, scrivevano tragedie o commedie, a secondo, poi si mettevano in scena e vinceva la migliore. Eschilo ha vinto spesso, quindi era sicuramente il migliore tra i poeti tragici. Chissà quanti ottimi poeti meno grandi di lui ci sono stati, ma purtroppo sono state perdute i copioni, non ci sono pervenuti. E lui in qualche modo istituì anche le regole di base della tragedia, tra le quali quella che non si può rappresentare in palcoscenico una battaglia, un omicidio, un suicidio, un fatto di sangue. Sono molto più efficaci le parole per raccontare una strage o un fatto violento. Non solo sono più efficaci, servono le parole per raccontare l'orrore e il male. Farlo vedere può fare impressione. Noi siamo abituati continuamente allo spettacolo, sia finto che reale, della violenza. Non è detto che ci faccia bene. Non è detto che sia un bene, è una tendenza della nostra società spettacolarizzare l'orrore, perché produce forte impressione, ci desta dall'indifferenza, dal torpore in cui crediamo di essere immersi. In realtà raccontare un atto violento ce lo fa elaborare, invece che esporci brutalmente. Adesso, comunque, nella tragedia greca non si rappresentavano mai fatti di sangue. Se ci pensate, Edipo, il momento in cui si acceca viene raccontato da un'ancella, la morte di Giocasta viene raccontata da un messaggero, perché avviene fuori, lei esce e poi dice, torna un messaggero e racconta la morte della regina, il suicidio della regina. Eschilo con quel messaggero persiano segnò il destino di tutti i messaggeri successivi, che non portano mai buone notizie, sono sempre portatori di notizie orribili, di notizie terrificanti. Forse le buone notizie non richiedono un dispiegamento di poesia, deve essere questa la ragione. I messaggeri della tragedia greca sono condannati a raccontare storie sconvolgenti. A differenza di altri personaggi, di tutti gli altri personaggi, il messaggero non parla mai di se stesso. Non ha un carattere preciso, non ha un problema che diventa interessante per la trama, è senza nome, senza passato, senza nessuna particolarità. Non è un carattere. È il testimone che porta in scena una notizia e una storia. Solo in quella funzione acquista il suo senso. Il suo compito è diffondere ciò che ha visto, sentito e sofferto. È il puro raccontare senza vanità, il puro servizio all'immaginazione, alla memoria, alla coscienza. E quando ha finito, svanisce nel nulla senza lasciare tracce. È il vero narratore. Il messaggero è il mio personaggio preferito, l'avrete intuito. Il portatore di qualcosa che non si può vedere, il sangue, che è osceno, deve stare fuori dalla scena, è osceno. Il portatore a parole di qualcosa che è osceno. E a cui tocca di caricarsi sulle spalle questo fatto terribile, perché? Perché senza questo racconto non avremmo la catarsi morale, non avremmo la liberazione, la purificazione attraverso la pietà e la comprensione empatica dell'orrore. Se il male fosse semplicemente riferito, si è ucciso, ha ucciso, si è accecato, strage e basta, sarebbe una notizia. Lui invece la racconta, racconta i sentimenti del testimone, racconta la paura, racconta la nostra paura, racconta la nostra, il nostro orrore immaginando ciò che lui racconta, ci fa lavorare con l'immaginazione, ci fa vedere ciò che non vediamo, ci fa lavorare, mette in moto l'ingranaggio della nostra coscienza e della nostra fantasia. Per esempio racconta la disfatta di un esercito, la rovina di una città, la sofferenza di un uomo, la sua ora più nera, è quello che racconta il messaggero, la sua ora più nera, il suo destino tremendo, schiacciato non dal carattere o da una vicenda personale, ma dal peso di ciò che riporta. Immaginatevi, il messaggero è qualcuno che alza la mano e ci fa vedere quello che porta. Noi non guardiamo lui, guardiamo ciò che porta. E questa è la figura simbolica. E lo riporta non in modo neutro, ma essendo sconvolto dalle atrocità di cui è stato testimone, senza essere mai né la vittima né il carnefice. Il messaggero è la fonte del senso e della pietà. I greci hanno inventato quasi tutto e hanno inventato il teatro, la formella in cui ciascuno dei loro discendenti ha messo la pasta delle proprie storie. Per loro il teatro era un atto civile, era un diritto dovere, come per noi votare. Forse non tutti sanno che il giorno delle feste di Dioniso, durante i quali si tenevano le gare di teatro, gli spettacoli, solo quel giorno, programmazione molto limitata, i lavoratori venivano pagati per andare a teatro. Perché? Per rimborsare loro il salario che perdevano trascorrendo una giornata a teatro e invogliarli e costringerli ad andare a teatro. Da dove arrivavano quei soldi? Dalle casse dello Stato, della polis. Non si pagava il biglietto per andare a teatro, si veniva pagati per diventare cittadini. Era come per noi andare a scuola, imparare a leggere, a scrivere e forse a mettere alla prova se stessi. Vi leggerò un brano moderno di non è proprio un messaggero, però è anche un messaggero, è un grande narratore, Tolstoi, che racconta di una gara a cavallo, quindi non una cosa particolarmente dolorosa di per sé, ma poi invece vedrete. Vronsky, Anna Karenina. Vronsky partecipa a questa gara con la sua cavalla Fru Fru, e che Tolstoi con abilità diabolica ci presenta come personaggio semiumano in cui si adombra la figura della donna che Vronsky ama e che distruggerà. e che verrà distrutta. Gli ufficiali che prendevano parte alla corsa erano in tutto 17. Fin dal primo momento il gruppo dei cavalieri si allungò e si vide come a due, a tre, uno dietro l'altro si avvicinassero al fiume. Frufru, agitata e troppo nervosa, aveva perso qualche istante e alcuni cavalli si erano mossi prima di lei, ma ancor prima di arrivare al fiume, Vronsky, trattenendo con tutte le forze la cavalla che tirava le briglie, ne sorpassò con facilità tre, e davanti a lui non rimase che il cavallo di Makotin, Gladiator, che alzava con regolarità e leggerezza le zampe posteriori proprio davanti a Vronsky, e ancora in testa a tutti la splendida Diana che portava Kuzolev. In quei primi momenti Vronsky non riuscì a dominare se stesso né la cavalla. Fino al primo ostacolo il fiume non poté, che era il fiume, non poté dirigere i movimenti dell'animale.
Gladiator e Diana si avvicinarono insieme e quasi nello stesso momento si sollevarono pari pari sul fiume e volarono dall'altra parte inavvertita, quasi volando. Frufru si sollevò dietro di loro, ma nello stesso attimo in cui Vronsky si sentiva sospeso in aria, vide quasi sotto le zampe della sua cavalla Kuzolev che si dibatteva insieme a Diana sull'altra riva del fiume. Kuzolev, dopo il salto, aveva abbandonato le briglie e il cavallo era capitombolato su di lui. Questi particolari Vronsky li venne a sapere dopo. In quell'istante vide solo che proprio là dove sarebbero venute a cadere le zampe di Frufru poteva capitare una zampa o la testa di Diana. Ma Frufru, come una gatta che cade, fece nel salto uno sforzo di zampe di reni, evitando il cavallo galoppò oltre. Oh cara, pensò Vronsky. Dopo il fiume Vronsky riacquistò il dominio pieno della cavalla e cominciò a trattenerla, pensando di saltare la grande barriera dietro a Makotin e di tentare di superarlo nella successiva distanza non interrotta da ostacoli. La grande barriera era situata proprio dinanzi alla tribuna dello zar. L'imperatore, la corte e una folla di gente, tutti guardavano lui e Makotin in testa per la lunghezza di un cavallo, mentre si avvicinavano al diavolo, così veniva chiamata la barriera massiccia. Vronsky sentiva quegli sguardi rivolti su di lui da ogni parte, ma non vedeva nulla all'infuori della terra che gli correva incontro e della groppa e delle zampe bianche di Gladiator che battevano veloci il tempo davanti a lui, sempre alla stessa distanza. Gladiator saltò senza urtare in nulla, agitò la coda e scomparve agli occhi di Vronsky. «Bravo!» disse una voce. In quello stesso momento, sotto gli occhi di Vronsky, proprio davanti a lui, balenarono le assi della barriera. Senza il più piccolo mutamento di andatura, la cavalla saltò sotto di lui. Le assi scomparvero, ma dietro qualcosa picchiò. Eccitata da Gladiator, che era in testa, la cavalla si era sollevata troppo presto sulla barriera e l'aveva urtata con lo zoccolo posteriore. Ma l'andatura non era mutata e Vronsky, nel ricevere in faccia uno schizzo di fango, capì che era sempre alla stessa distanza da Gladiator. Vide di nuovo dinanzi a sé la groppa, la coda corta e di nuovo quelle zampe bianche che si muovevano rapide ma senza allontanarsi. Proprio nel momento in cui Vronsky pensava di oltrepassare Makotin, Frufru stessa, intuendone il pensiero, senza essere stimolata, accelerò notevolmente il galoppo e cominciò a avvicinarsi a Makotin sul lato più conveniente, cioè rasente la corda. Makotin però non lasciava andare la corda. Vronsky aveva appena pensato di oltrepassarlo invece dal lato esterno e in quel momento Frufru aveva già cambiato piede e si era spinta a oltrepassarlo proprio da questo lato. La spalla di Frufru, che aveva cominciato a scurirsi per il sudore, si portò alla stessa altezza del dorso di Gladiator. Per un po' cavalcarono e galopparono insieme, ma davanti all'ostacolo al quale si avvicinarono, per non compiere un altro giro largo, Vronsky si mise a lavorare di redini e velocemente, sul pendio, oltrepassò Makotin. Vide di sfuggita la faccia di lui, inzaccherata di fango. Gli parve perfino che sorridesse. Vronsky aveva superato Makotin, ma sentiva vicino a lui e senza interruzione, proprio dietro la schiena, il galoppo uguale e il respiro mozzato, ma ancora del tutto fresco, delle narici di Gladiator. I due ostacoli successivi, il fossato e la barriera, furono oltrepassati facilmente, ma Vronsky cominciò a sentire più vicini l'ansito e il galoppo di Gladiator. Cominciò a lasciare andare la cavalla e con gioia sentì che essa con facilità aumentava la statura e che il suono degli zoccoli di Gladiator si faceva sentire di nuovo alla stessa distanza. Vronsky conduceva la corsa ed era ormai sicuro del successo. La sua agitazione, la gioia, la tenerezza per Frou Frou diventarono sempre maggiori. Voleva voltarsi indietro per guardare, ma non osava, e cercava di calmarsi per non lanciare la cavalla, per non sciupare in essa una riserva di forze uguale a quella che sentiva in Gladiator. Rimaneva un solo ostacolo, il più difficile. Se egli l'avesse superato in testa, sarebbe giunto primo. Si avvicinava di galoppo alla banchina e nello stesso momento tutti e due, lui e la cavalla, ebbero un attimo di esitazione. Egli notò nelle orecchie della cavalla indecisione e sollevò lo scudiscio, ma subito si accorse che indecisione non c'era. La cavalla sapeva cosa doveva fare. Accelerò l'andatura e a tempo, proprio come egli desiderava, si sollevò e, spintasi su da terra, si abbandonò alla forza d'inerzia che la trasportò lontano, di là dal fossato, e con la stessa cadenza, senza sforzo, senza cambiare passo, Frou Frou riprese la corsa. «Bravo, Vronsky!» gli giunse da un gruppo di persone che riconobbe come amici del reggimento in piedi presso l'ostacolo. «Ah, tesoro mio!» pensava di Frou Frou, tendendo l'orecchio a quello che avveniva dietro di lui. «Ha saltato anche lui!» pensò, sentendo vicino dal galoppo di Gladiator. Rimaneva solo l'ultimo fossato pieno d'acqua. Vronsky non lo guardò neppure. E desiderando giungere di gran lunga primo, prese a lavorare di redini, alzando, abbassando la testa della cavalla. Sentiva che Frou Frou sfruttava l'ultima riserva. Non solo il collo e le spalle erano bagnati, ma sul garrese, sulla testa, sulle orecchie appuntite le veniva fuori il sudore. Aveva il respiro aspro e breve, ma egli sapeva che questa riserva sarebbe stata più che sufficiente per gli ultimi 200 metri. Solo da quel suo sentirsi più radente la terra e da quella particolare morbidezza dell'andatura Vronsky poteva arguire di quanto la cavalla avesse aumentato la velocità. Essa volò sul fossato quasi senza vedersene, lo sorvolò come un uccello, ma in quell'attimo stesso Vronsky sentì con orrore che, senza sapere come, non era riuscito a secondare il movimento della cavalla e, ricadendo pesantemente sulla sella, aveva fatto una mossa sbagliata, imperdonabile, e di colpo la sua posizione mutò ed egli sentì che qualcosa di spaventoso stava accadendo. Prima ancora di rendersene conto, gli balenarono di lato le zampe bianche di Gladiator e Makotin, che gli passò vicino a galoppo serrato. Vronsky si trovò a toccar terra con una gamba e la cavalla stava per abbattersi sopra. Fece appena in tempo a liberare la gamba che quella cadde, riversa sul fianco, rotolando e rantolando pesantemente. Faceva sforzi vani per alzarsi con il sottile collo in sudore, come un uccello ferito a morte si dibatteva a terra ai piedi di lui. Il movimento malfatto di Vronsky le aveva spezzato le reni, ma egli lo capì molto tempo dopo. In quel momento vedeva solo che Makotin si allontanava veloce e lui, barcollante, era rimasto solo sulla terra immota, fangosa, lì davanti. Respirando greve, giaceva Frou Frou, che piegando la testa verso di lui lo guardava con i suoi occhi splendidi. Senza capire ancora quello che era avvenuto, Vronsky tirava la bestia per le briglie. Essa guizzò di nuovo, tutta come un pesciolino, facendo cricchiare le ali della sella. Poggiò sulle zampe anteriori, ma non avendo la forza di sollevare il dorso, annaspò e cadde di nuovo sul fianco, col volto sfigurato dall'emozione, pallido e col labbro inferiore che gli tremava. Vronsky la colpì col tacco nel ventre e prese di nuovo a tirarla per le briglie. Essa non si muoveva e, ficcando il muso nel terreno, guardava il padrone col suo sguardo parlante. La cavalla si era spezzata la schiena e fu deciso di batterla. Sul raccontare in teatro, a quando non si fa il messaggero. Io ci ho provato molte volte, ma mi hanno sempre detto che ero una donna e il messaggero di un uomo, quindi niente. Ormai siamo arrivati a forme di liberalizzazione, perché qualcuno ha fatto Amleto, qualche attrice, ma il messaggero ancora è stato proibito. Arriveremo anche a questa conquista. Comunque, anche quando non si fa un messaggero, ma semplicemente un personaggio, anche nel teatro borghese, nel teatro naturalistico, un personaggio di Chekhov, un personaggio di Strindberg, un personaggio di Shakespeare o di Goldoni, anche quando si fa un personaggio, anche quando devo affrontare un personaggio, sotto sotto io quando leggo il copione e comincio a provare, costruisco un racconto di quel personaggio. Mi serve perché... Intanto mi serve ad avere un filo conduttore attraverso le scene. Il personaggio non è sempre in scena, non esprime tutto quello che è, esprime dei momenti, però è bene che l'attore che lo interpreta li tenga collegati, per non cadere nel virtuosismo che poi appunto produce nello spettatore noia. Per tenerli collegati io faccio così, mi racconto tutta la storia di quello che c'è sotto, quello che non viene messo in scena. Questo filo conduttore è un tracciato invisibile che serve a orientare il lavoro sia nelle prove che nelle repliche. È come una trama che corre sotto le battute e le tiene insieme, le rende coerenti. Questo, ecco, da certi punti di vista è un po' come... Io amo molto improvvisare, nel senso, come da bambina mi piaceva inventare, quel margine di apertura, quel margine di cosa non conosciuta che deve essere colta. Peter Brook usava un'immagine bellissima a questo proposito, diceva che le prove in teatro sono come per i pescatori la preparazione delle reti. Uno prepara la rete, no? La cuce, la fa forte, la fa più stretta, più larga, a seconda del pesce che vuol pescare, prepara la rete, poi va a pescare e la butta. Quello che troverà nella rete non lo può sapere prima, deve aver preparato bene la rete, ma quello che poi pescherà è frutto di quell'imperscrutabile, aleatorio fatto che da cui dipende il suo destino della giornata. Qualche volta si pescano tante acciughe, qualche volta magari un tonno, e qualche volta il pesce d'oro. Il pesce d'oro, non è che dice oggi devo pescare il pesce d'oro non si può cercarlo, deve arrivare, e dipende da quanto bene abbiamo preparato le nostre reti. È la stessa cosa, il racconto è quella rete che mi permette forse di pescare il pesce d'oro, cioè di essere pronta, salda, non solo nell'incidente di scena che avviene spesso, ma anche nell'elaborazione delle repliche, perché non crediate che un attore sia una macchina, che tutte le sere, sì, ci sono attori che meccanizzano molto, sono anche gli attori meno interessanti da certi punti di vista. Ma gli artisti davvero crescono nelle repliche, una volta crescevano negli anni, gli attori di una volta facevano lo stesso repertorio per 30 anni, io ho visto Edoardo e Turiferro fare dopo 30 anni una replica di uno spettacolo ed erano diventati assoluti, perché era da 30 anni che facevano quel gioco e naturalmente non lo facevano più come la prima volta, erano arrivati a una sedimentazione come il vino, come il parmigiano reggiano, insomma quelle cose che il tempo aumenta il valore. E noi non abbiamo più questo tempo, oggi gli spettacoli si producono in 40 giorni, si replicano per un mese e mezzo da gennaio a metà febbraio e poi basta. L'attore ha poco tempo, deve assolutamente arrivare a un risultato rapido e a me questo serve, accompagnare ciò che faccio in scena da quello che non viene raccontato in scena, ma deve starmi dentro perché chi mi guarda, chi ascolta, chi vede lo spettacolo possa capire in essi che non vengono detti ma che accadono. Quel lavoro che appunto gli attori facevano nel tempo, noi lo facciamo con questi espedienti, nobili devo dire, però espedienti. Questo è anche un modo per difendersi dalla meccanicità della ripetizione, che spesso svuota, non si può essere sempre in uno stato di ispirazione totale. Soprattutto in tournée, dopo 4 ore di treno, un albergo, le prove, uno può essere stanco, vuoto. Se però è consapevole che lì c'è quel racconto che deve essere di nuovo, che deve passare al pubblico, anche quelle battute possono rinnovarsi, anche se siamo stanchi e non nel massimo delle nostre risorse. Perché bisogna continuare a sorprendersi, a divertirsi per tenere la classe, se no la classe comincia a fare brusio, tos, sernuto. Quel silenzio magico e assoluto che si crea nei momenti di emozione sparisce e l'attore Quel brusio voi non sapete quanto dice. Perché molti spettatori oggi abituati a stare davanti a una televisione sono convinti di essere inascoltati e invisibili a letto. Invece no, se uno apre una caramella durante un monologo, tutto il pubblico sente il monologo e la caramella. Ed è la lampada dei cellulari, naturalmente. Però molto, molto volte il pubblico si dimentica di essere visto, perché è abituato a essere cancellato da uno schermo. Il teatro invece in qualche modo è un esercizio di presenza anche per il pubblico, non solo per l'attore, anzi soprattutto per il pubblico. E ci sono attori che odiano, che lavorano contro il pubblico. Io devo dire, ho sempre provato nei confronti del pubblico un sentimento di, invece di gratitudine, perché anche quando brusi cose, insomma, dicono la loro, cioè ci stai annoiando, datti una mossa. E hanno ragione, perché il nostro compito non è solo dire quelle parole, ma dirle in un modo che sia indimenticabile. Quando non succede, abbiamo sbagliato. Credo che per molti di noi l'infanzia sia un'età dove il nucleo della nostra personalità e anche della nostra vita futura si manifesta all'improvviso in modo inavvertito e inconsapevole, perché a quell'età si vive e non si pensa troppo. Il futuro a quell'età è una specie di fuga in avanti nel tempo che non chiede di essere fermata, è come una finestra che sta per aprirsi. La grande Colette racconta qualcosa del genere quando scrive questo brano incantevole con cui concludiamo il nostro incontro. Vai Luca.
Caldo giardino. Si alimentava tutto di una luce rossa, tinta di viola. Ma non saprei dire se quel riflesso nascesse da un abbaglio degli occhi o da una gioia del cuore. Estati riverberate dalla ghiaia gialla calda. Estati filtravano tra paglia intrecciata dei miei grandi capelli, estati quasi senza notte. Avevo una tale passione per l'alba che mia madre me la concedeva come premio. Mi svegliava alle 3:30 del mattino e mi guardava allontanarmi, diventare sempre più piccola mentre camminavo con due panieri vuoti. Allora tutto dormiva in un azzurro primordiale, umido, confuso, e io scendevo giù per un sentiero sabbioso, mentre la nebbia, trattenuta dal suo peso, illuminava le mie gambe. Erano i narcisi che le fiorivano intorno. La prima sapeva di foglie di quercia, la seconda di ferro
e gambe di giacinto. Ogni volta che ne parlo, mi auguro di avere la bocca colma del loro sapore, nel momento in cui tutto finirà, e di portare via con me quella sorsata immaginaria.